O voi tutti che cercate la presenza e l'aiuto dell'Eterno Dio, Egli ci accoglie con queste parole. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà. E io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. A questo invito noi rispondiamo facendo nostre le parole dell'antico salmista che dicono:
La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Io ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti decreti. Io sono molto afflitto. Vivificami, o Eterno, secondo la tua parola. De, o Eterno, gradisci le offerte spontanee della mia bocca e insegnami i tuoi decreti. Anche se ho sempre l'anima in palma in mano, non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso dei lacci, ma io non mi sono allontanato dai tuoi comandamenti. I tuoi precetti sono la mia eredità per sempre, essi sono la gioia del mio cuore. Ho preteso il mio cuore a mettere in pratica i tuoi statuti sempre, fino alla fine.
Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, dell'opportunità che ci concedi oggi di poter udire la tua parola e risponderti con la preghiera e il canto, e soprattutto rinnovando il nostro impegno ad esserti fedeli in ogni cosa. Ti chiediamo che il tuo Santo Spirito tocchi oggi con potenza la nostra vita affinché le verità proclamate dalla tua parola trovino in noi piena disponibilità e fiduciosa ubbidienza alla tua gloria e per l'avanzamento del tuo regno. Nel nome di Cristo Gesù te lo chiediamo. Amen. Essere messi a confronto con la legge di Dio è quanto mai salutare, perché come credenti ci chiama a esaminare umilmente la nostra vita per conformarla sempre meglio alla volontà rivelata del Signore. Scoprendo le nostre mancanze e peccati, possiamo e dobbiamo confessarli per trovare nel certo suo perdono le risorse per venirne a capo. Oggi ascolteremo che cosa ci dice il quarto comandamento. Il quarto comandamento è: ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore tuo Dio. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Il quarto comandamento esige che noi si riservi come giorni santi a Dio quei tempi che Dio ha stabilito nella sua parola, espressamente un intero giorno su 7 per essere un sabato consacrato a Lui. Quale giorno dei 7 Dio ha designato come settimanale sabato? Dall'inizio del mondo fino alla risurrezione di Cristo, Dio ha designato il 7° giorno della settimana come sabato settimanale, ed allora affinché durasse fino alla fine del mondo, il 1° giorno però della settimana come il sabato cristiano. Il sabato deve essere santificato con un santo riposo per tutto quel giorno, cessando persino da quelle attività mondane e ricreazioni legittime e comuni negli altri giorni, e passando l'intero tempo negli esercizi pubblici e privati del culto a Dio, ad eccezione dell'esecuzione di quelle opere di necessità e misericordia che lo impediscono. Nel 4° comandamento si proibisce l'omissione o l'esecuzione negligente dei doveri richiesti, come pure la profanazione di questo giorno, consumandolo nell'ozio o facendo ciò che è in se stesso peccato, oppure con pensieri, parole o opere non necessarie a riguardo delle nostre occupazioni o ricreazioni mondane. Le ragioni annesse al 4° comandamento sono la concessione che Dio ci fa di occuparci 6 giorni alla settimana dei nostri propri impieghi, la rivendicazione che Egli fa del 7° giorno come sua proprietà particolare, il suo stesso esempio e la sua benedizione sul giorno di sabato. Preghiamo. Di fronte a questo chiaro e santo tuo comandamento, Signore, confessiamo di avere spesso omesso e eseguito negligentemente i doveri che attraverso di esso ci avevi richiesto. Confessiamo di avere profanato questo giorno, passandolo nell'ozio o facendo ciò che in sé è peccato, come pure di aver intrattenuto in esso pensieri, parole, opere non necessarie a riguardo delle nostre occupazioni o ricreazioni mondane. Troppe volte, Signore, abbiamo tirato fuori scuse, fallaci e giustificazioni per non recarci, se ci era possibile, al culto assieme ai nostri fratelli e sorelle in fede, come pure se ci siamo stati ad esserci persi nei nostri pensieri senza fare la dovuta attenzione alla tua parola predicata, che ci avrebbe dovuto portare a prendere nota di ogni cosa per poi praticarla diligentemente. Cerchiamo così il tuo perdono, come pure lo stimolo a occuparci sempre meglio per rendere quel giorno qualcosa da trascorrere alla tua gloria e per l'avanzamento del tuo regno. Te lo chiediamo per l'intercessione dei meriti di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.
Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
Il Salmo 119 è il più lungo di tutti, anzi, è il più lungo capitolo dell'intera Bibbia. Noi leggiamo oggi soltanto una delle 22 sezioni, ce n'è una per ciascuna delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico. Ognuno degli 8 versetti, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, che compongono ogni sezione, inizia per la lettera di quella sezione, in questo caso con la lettera Nun, la lettera N. L'insieme del Salmo e questa sezione in particolare esaltano la bontà e l'amore per la parola di Dio, per i suoi comandamenti. Leggiamo dunque del Salmo 119 i versetti da 105 a 112. Una lampada al mio piede è la tua parola e una luce per il mio sentiero. Ho giurato e l'ho mantenuto di osservare i tuoi giusti precetti. Sono oppresso fino all'estremo, Eterno. Ridammi vita secondo la tua parola. Le offerte spontanee della mia bocca accetta, o Eterno, e insegnami i tuoi precetti. La mia vita è continuamente in pericolo, eppure non ho dimenticato il tuo insegnamento. Gli empi mi hanno teso delle trappole, eppure io non mi sono sviato dai tuoi ordini. Ho accolto come mia eredità perpetua i tuoi comandamenti, poiché essi sono la gioia del mio cuore. Ho disposto il mio cuore a mettere in atto le tue leggi per sempre.
La tua parola è lampada al mio piede, luce s'adona per il mio sentiero. Io ho giurato sempre di ascoltar e osservato tutti i tuoi precetti. Sono oppresso fino all'estremo. Ridammi vita per la tua parola. Le mie preghiere accogli, o Signor, la tua via insegna al mio cuor. La mia vita trema in mia man, ma la tua legge non dimenticherò. La tua parola è gioia del mio cuor, nel mio cuore la terrò per sempre.
Thank you.
In una stessa famiglia, fratelli e sorelle possono avere caratteri e inclinazioni diverse, come pure atteggiamenti diversi nei confronti di Dio e ciò che più conta davanti a Lui. Accade anche nelle migliori famiglie del popolo di Dio, come nel caso di Giacobbe e Esaù, dei quali leggiamo nella nostra seconda lettura. Esaù amava la caccia e lo sport. Ben poco gli importava dei privilegi e delle responsabilità familiari assunte davanti a Dio, tanto che la sua primogenitura lui è disposto a venderla per una zuppa di lenticchie. È diventato per noi persino un modo di dire questo, per chi disprezza le cose importanti davanti a Dio e compromette la fedeltà a Dio. Ascoltiamo.
Genesi capitolo 25 dal verso 19 al 34. Nascita di Esaù e di Giacobbe. Questi sono i discendenti di Isacco, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, e Isacco aveva 40 anni quando prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Padan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie, perché ella era sterile. L'Eterno lo esaudì, e Rebecca sua moglie concepì. Ma i bambini si spingevano l'un l'altro nel suo grembo, ed ella disse: «Se è così, perché mi trovo in queste condizioni?» Così andò a consultare l'Eterno. E l'Eterno le disse: «Due nazioni sono nel tuo grembo, e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore». Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che ella aveva in grembo due gemelli, e il primo che uscì fuori era rosso. Egli era tutto quanto come un mantello peloso. Così lo chiamarono Esaù. Dopo uscì suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù. Così lo chiamarono Giacobbe. Ora Isacco aveva 70 anni quando Rebecca li partorì. I due fanciulli crebbero ed Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che viveva nelle tende. Ora Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe. Una volta che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esaù giunse dai campi tutto stanco. Ed Esaù disse a Giacobbe: «Per favore, lasciami mangiare un po' di questa zuppa rossa, perché sono stanco». Per questo fu chiamato Edom. Ma Giacobbe gli rispose: «Vendimi oggi stesso la tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto per morire, che mi giova la primogenitura?». Allora Giacobbe disse: «Giuramelo oggi stesso». Ed Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Quindi Giacobbe diede a Esaù del pane, della zuppa di lenticchie, ed egli mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Così Esaù disprezzò la sua primogenitura.
Quali cose nella tua vita hanno maggiore importanza? A quali cose più spesso rivolgi la tua mente? La maggior parte della gente pensa soprattutto a quelle cose che la Sacra Scrittura definisce come cose della carne, ai piaceri e cose terra-terra, come si dice, senza mai elevarsi ai valori spirituali, quelli che ci nobilitano. La conversione a Cristo reindirizza tutta la nostra vita e i nostri pensieri verso Dio, le reindirizza alle cose dello Spirito, per camminare, cioè comportarsi, verso valori eterni quelli in cui consiste la vita autentica. Tutto il resto è transitorio e morte. Lo rivela l'Apostolo Paolo nella terza lettura biblica di oggi. Ascoltiamolo.
Romani capitolo 8, dal verso 1 a 11. Or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio Figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo Spirito è vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi.
La parola di Dio, la rivelazione che troviamo nelle Sacre Scritture, è come un meraviglioso seme che, per quanto piccolo e spesso disprezzato, quando è seminato nel cuore umano e di conseguenza nella società umana, può crescere tanto da far sorgere un albero di frutti buoni, nutrienti, che ci fanno vivere e prosperare come nient'altro può fare. Chi annuncia e diffonde il messaggio e la sapienza della parola di Dio è come un seminatore che getta dovunque il suo seme. Quando cade in un buon terreno è certo che faccia meraviglie. Questo è ciò di cui ci parla l'ultima nostra lettura di oggi, la parabola del seminatore, come la troviamo nel capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. È quella che sarà pure approfondita nel messaggio separato che seguirà questo momento di culto. Ascoltiamone però adesso la lettura.
Matteo capitolo 13, parabola del seminatore. Ora in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare. E grandi folle si radunarono intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, si pose a sedere, e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole fu riarsa, e dato che non aveva radice si seccò. E un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra, e portò frutto, dando chi il 100, chi il 60 e chi il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire oda. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé. Ed è di corta durata, e quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzato. E quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene infruttuosa. Quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto, e produce uno il 100, un altro il 60 e un altro il 30 per uno.
Eterno Dio e Creatore, chiamati a una nuova vita in Cristo, esprimiamo adesso la riconoscenza dei nostri cuori e ti diamo la lode che ti spetta. Sii benedetto per l'allegrezza spirituale recata a noi dal ripetuto annunzio del tuo amore che redime. Sii tu benedetto per la fede nell'eternità che è l'opera tua in noi. Adoriamo dunque la tua maestà infinita. Ma per tua grazia sentiamo bandito dal nostro cuore ogni timore servile e ci rimettiamo a te, fiduciosi come figli, da te generati mediante la potenza della tua parola. Padre Celeste, sospinti dagli innumerevoli bisogni della vita, ti presentiamo le nostre suppliche. Dacci di poter colmare le nostre lacune e di correggere quanto in noi non è conforme alla tua volontà. Fa che riconosciamo sempre la tua voce anche quando essa ci parla per mezzo dei doveri più umili e delle minime circostanze di ogni giorno. A ogni svolta della nostra esistenza sii tu vicino a noi e quando più strade ci si aprono dinanzi aiutaci a scegliere quella che mena alla vita. Dio di ogni bontà, in comunione con tutta la grande famiglia dei credenti, ti preghiamo per l'opera della tua Chiesa nel mondo, affinché l'Evangelo possa raggiungere ogni creatura. E poiché ci dai la grazia di osservare questo santo giorno, che è una delle tue leggi ed è una tua benedizione, ti preghiamo per quanti fanno un cattivo uso della domenica, affinché tu faccia loro apprezzare la gioia e la benedizione della comunione con te e con i fratelli e sorelle. Signore, intercediamo anche per i più miseri tra gli uomini e per loro ti chiediamo aiuto, conforto e liberazione. Benedici tutti gli ammalati, salva i sofferenti nello spirito e ricordati di coloro ai quali particolarmente ci interessiamo. Esaudisci nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
O Signore, Ricevi misericordiosamente le preghiere del tuo popolo che ti invoca e concedi che essi possano conoscere e comprendere ciò che dovrebbero fare e possano avere la grazia e la forza di compierle. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
Sguardo alzo le mani ed il cuore, non potrò dubitare del tuo aiuto fino a quando saprò dove sei.
La pace di Dio, che va oltre ad ogni comprensione, conservi il vostro cuore e la vostra mente nella conoscenza, nell'amore di Dio e del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sia fra di voi e rimanga con voi per sempre. Amen. Andate in pace e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti.
Solo in te che abita l'anima.